Buonasera a tutti i nostri ascoltatori e bentornati ad una nuova puntata del Canto della Civetta qui su Radio Bandiera Nera. Vado subito a presentarvi il co-conduttore che con me oggi vi parlerà dell'equinozio di autunno, Andrea, conosciuto come Sbad di Fons Perennis. Andrea, benvenuto.
Oppure Andrea, oppure Sbad conosciuto come Andrea. Ciao Francesca, grazie per l'invito, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera.
Bene, bene. Allora, Andrea, introduciamo veramente con poche parole prima del primo pezzo l'argomento cardine di questa puntata che tu ci andrai un po' a raccontare.
Momento topico.
Topico.
Praticamente oggi non è una giornata qualsiasi, evidentemente, no, perché nonostante possiamo vedere sui doodle di Google che ci ricorderanno che oggi è una cosa abbastanza importante, l'equinozio di autunno, no Francesca?
Sì.
Una cosa molto importante, una cosa che segna un passaggio fondamentale del nostro calendario, ma che evidentemente non è solo questo, non è solamente il passaggio, la fine dell'estate, il passaggio verso l'autunno, per quanta malinconia poi ci possa portare con il fatto che passato l'equinozio d'autunno oramai siamo costretti forza maggiore ad abbandonare le nostre velleità vacanziere estive,
certo,
e rigettarci a capofitto sui lavori, su quello che avevamo interrotto per il meritato riposo estivo. Adesso anche il calendario ci batte un colpo forte e ci dice di tornare al lavoro, di tornare a immergerci negli studi, nelle nostre attività, che siano politiche, che siano lavorative. Tutti i progetti che abbiamo lasciato in sospeso adesso dobbiamo per forza rimetterli in moto.
Certo, un momento di passaggio fondamentale sia chiaramente nel calendario romano, ma anche proprio nel calendario naturale, quello a cui noi comunque facciamo riferimento, la nostra area segue molto, quindi un momento anche di taglio, di potatura e chiaramente per poi prepararsi a quello che sarà il solstizio d'inverno per poi insomma riandare verso un nuovo anno. Allora, noi andiamo a sentire il primo brano della giornata, della serata, che è del maestro Franco Battiato, scomparso da poco, un capolavoro, Le aquile non volano a stormi, e poi di nuovo qui al Canto della Civetta su Radio Bandiera Nera con Francesca e Sbad per affrontare la tematica dell'equinozio di autunno.
Tra poco.
Giorni e mesi corrono veloci, la strada è oscura e incerta e temo di offuscarmi. Non prestare orecchio alle menzogne, non farti soffocare dai maligni, non ti nutrire di invidi e gelosie. In silenzio soffro i danni del tempo, le aquile non volano a stormi, vivo il rimpianto della mia smarrita, nell'incerto cammino dell'autunno. Seguo la guida degli antichi saggi, mi affido al cuore ed attraverso il male, a chi confessi i tuoi segreti, ferito al mattino a sera offeso. Salta sul cavallo alato, prima che l'incostanza offuschi lo splendore. In silenzio soffro i danni del tempo, le aquile non volano a stormi, vivo il rimpianto della mia smarrita, nell'incerto cammino del futuro. In silenzio soffro i danni del tempo, cammino del ritorno.
Bene, eccoci tornati da voi, qui sul canto della civetta in compagnia di Francesca Romana e di Sbad per affrontare questa tematica, come ci ha appunto ricordato Andrea, di un giorno estremamente fondamentale per il nostro calendario. Prego Sbad.
Allora, hai fatto questo bellissimo riferimento delle foglie che cadono, degli alberi che perdono praticamente le foglie, di questa situazione in cui siamo abituati a vedere durante l'autunno con gli alberi che mutano il colore, che assumono queste forme rossicce. Questo perché, come sappiamo, quando ci approcciamo alla vita, alle cose da fare, cerchiamo sempre, no Francesca, sì, di connetterci il più possibile con la natura e con, esatto, quello che accade al di fuori di noi, no?
Esatto.
Però proprio questa bella immagine, questo esempio dell'albero che in questo periodo comincia a buttare via le cose che a questo momento non gli servono perché si sta preparando alla massima concentrazione invernale.
Certo.
Durante l'inverno noi vediamo questi alberi che apparentemente sembrano spogli, sembrano addirittura morti, ma in realtà non stanno facendo null'altro che concentrare dentro un unico punto, dentro della corteccia, tutta quanta la linfa vitale, lasciando proprio a se stessi proprio i rami e le altre parti che sembrano a questo punto morte. Quindi proprio questa cosa è secondo me il primo punto da trattare quando si parla di equinozio di autunno, è lasciare cadere tutte le scorie che ci siamo accumulati in questo periodo, le cose che noi pensavamo fossero fondamentali nella nostra vita. Lasciarle cadere non è semplicemente vederle morire, non è semplicemente una perdita, ma tutto quanto ha un significato, perché accorgersi di quanto è superfluo o è stato superfluo in questo nostro anno è un aiuto, è un grande invito che ci fa la natura,
sì,
no Francesca?
Assolutamente. Assolutamente, sì. Beh, possiamo un po' considerare questo momento, appunto, come diceva Sbad, per lasciare andare tutto quello che non ci serve, un po' il preludio del riposo che poi andremo ad ottenere con il solstizio d'inverno, quindi un periodo di transizione estremamente importante e anche ricco di simbologie nascoste, ma anche evidenti, come può essere chiaramente quello dell'osservazione della natura. Pensiamo, insomma, che nei giorni equinoziali, questi giorni equinoziali segnavano nell'antichità il passaggio anche dalle frenetiche attività estive, come ci ha detto prima Sbad, quindi lasciare tutta quella anche quell'iperattività che ci contraddistingue un po' nel periodo estive, della mietitura e del pascolo, finalmente al riposo che si prepara e che poi durerà, insomma, per tutto l'inverno. Un riposo chiaramente soltanto di facciata, perché il lavoro interno e comunque sia quello personale che quello della natura chiaramente non cessano d'inverno, perché sotto la terra la natura chiaramente è viva e si sta preparando per quella che sarà poi l'esplosione della primavera.
Esattamente, esattamente. Quindi questo è proprio il primo invito che possiamo fare, credo Francesca, a tutti quanti,
sì,
i radioascoltatori di Radio Bandiera Nera, è proprio pensare e immaginarci come se vivessimo proprio nei periodi primordiali, in cui nemmeno forse riuscivamo a capire che, o comunque soltanto intuire che giorno dell'anno fosse, o che precisamente che ora del giorno fossero, no? Come facevano gli antichi, gli antenati, proprio gli uomini primordiali a capire quando cambiare di stato, quando cominciare a fare tutto questo che ci hai giustamente ben raccontato, riattivarsi per riattivare l'attività, guardando semplicemente quello che succede in natura, che era proprio la via maestra principale. Quindi con loro, con gli alberi che stanno cominciando a spogliarsi delle scorie, delle cose che avevano accumulato che non servivano, così anche gli uomini primitivi, o gli uomini ancestralmente che sono venuti prima di noi, si approcciavano a questo tipo di cose. Ma hai fatto anche un utile riferimento alla terra, che anche questo è ovviamente il principio cardine proprio del tipo di uomo a cui noi facciamo riferimento, un uomo che all'apparenza sembra semplice, ma che in realtà dentro conosce una profondità straordinaria, alla quale auspicabilmente tutti quanti dobbiamo riconnetterci.
Chiaro.
Pensiamo al periodo di esplosione estivo, no Francesca? Questi campi rigogliosi che noi, passando con la macchina, spesso vediamo, no? Campi carichi di grano,
sì,
biondo, Gran Turco altissimo, alberi carichi di frutta. Arrivò a un certo punto in cui c'è bisogno di fare questo raccolto, e questo raccolto principale veniva festeggiato soprattutto nel solstizio d'estate, in cui proprio i campi e tutto quello che dava il foraggiamento alla popolazione erano tutti quanti al massimo splendore. Si faceva un raccolto e si faceva una grandissima festa con questi altissimi fuochi, no? Certo. Succede che però non ci si può accontentare di mangiare, bere dei propri prodotti, ma la mente del bravo contadino e del nostro antenato era sempre rivolta verso il passo successivo, no? Un po' come la storia che ci raccontavano da bambini della formica e la cicala, no? Certo. La cicala che durante l'estate si divertiva, la formica che comunque godeva dei propri rapporti, ma che nel mente accumulava per l'arrivo dell'inverno, no? Quindi a questo dobbiamo fare riferimento. E non è un caso che proprio anche a livello dell'oroscopo, no? Il segno zodiacale che governa la prima parte di settembre sia la Vergine. Sì. E la Vergine, nel suo simbolo archetipale, ha questa specie di M con delle curve. Non so se ce l'abbiamo presente, magari gli ascoltatori possono verificarlo mentre ci ascoltano, no? E cosa sono queste curve, questa specie di M simbolo della Vergine? Altro non sono che i campi arati. Questo ci fa capire che in questo periodo qua proprio il contadino cosa faceva? Dopo aver raccolto cominciava a preparare il terreno per prepararlo alla nuova semina, no? Cosa faceva? Passava al suo aratro, rivoltava la terra, apriva la terra, la faceva ricaricare di umidità, di acqua, di energia e di sole, e non faceva altro che questi solchi che il simbolo della Vergine ci invita come proprio segno zodiacale che governa la parte di settembre. Certo. Durante le lunazioni di autunno il segno cambia e dalla Vergine si passa a un segno che è probabilmente tipico dei periodi equinoziali, di equilibrio, della bilancia, ovviamente, no?
Sì.
Perché Francesca, ovviamente, nel periodo dell'equinozio d'autunno, dice la parola, è proprio forte la tematica di equilibrio, no?
Chiaro, certo. Sì, lo dice la parola stessa, equinozio, dal latino equinox, quindi le stesse ore di luce e di buio, quindi nell'equilibrio totale.
Equilibrio anche nel passaggio che fa del suo moto di evoluzione la Terra nel suo passaggio intorno al Sole, no? Sappiamo che il moto ellittico che la Terra compie intorno al Sole è detto appunto moto di evoluzione, una parola forte che non è stata ovviamente scelta a caso, che è stata tra le tessere del paroliano o dello scarabeo, no?
Chiaro.
È un forte significato questo moto di evoluzione, che nel suo viaggio ellittico intorno al Sole, dove i due apici ha evidentemente due solstizi di inverno e d'estate, ha questi due passaggi intermedi, equilibrati, che sono appunto i due equinozi, quello dell'autunno e quello di primavera. In questo momento, come dicevi giustamente tu, Francesco, ricordando l'etimologia del nome equinozio, che vuol dire equanocte, stessa notte, in questo periodo il sole, il periodo di luce e il periodo di buio sono perfettamente uguali, accordati. 12 ore di luce e 12 ore di buio. Se abbiamo la voglia di domani di prendere un'asta e piantarla per terra, a mezzogiorno ci accorgeremo che non proietterà ombra, perché è il momento in cui, con il sole allo zenith, l'asse terrestre che è inclinato per permettere il susseguirsi delle stagioni è perfettamente perpendicolare all'asse di questo moto di evoluzione. Una piccola suggestione che magari se facciamo e se il tempo ci aiuta e ci dà un po' di sole, qui non so da te, ma qui dove sono io è un po' nuvoloso, però comunque anche questo è tipico del periodo autunnale, no? Pioggia, testare umidina un po' frizzantina, no?
Assolutamente sì. Allora, quindi abbiamo parlato insomma di questo periodo di equilibrio, ma anche del carattere transitorio di questo periodo, tra la vita, tra l'esplosione della vita, come ci diceva Sbad, e quella che veniva rappresentata un po' come la morte della natura che circondava chiaramente gli antichi, che alla natura facevano affidamento. Ed è proprio per questo motivo che loro affidano gli eventi a questa stagione, connessa a questa stagione, a Giove. E grazie infatti alla al benestare del dio e dello ius che il dio rappresentava. In questo periodo appunto si richiedeva equilibrio ed armonia, che sarebbero state poi conservate e poi nella esplosione di nuovo dell'equinozio di primavera. Non è un caso anche quindi che gli antichi abbiano scelto di fissare in questo periodo dell'equinozio di autunno moltissime importanti ricorrenze anche politiche. A settembre, il giorno 20, i romani celebravano il Dies Natalis di Romolo, ed anche la portata simbolica di questo periodo non è sfuggita ad Augusto, che fissa proprio nel giorno dell'equinozio le celebrazioni per la sua nascita. Ecco, quindi insomma un momento fondamentale per la civiltà romana, ma poi insomma anche per gli antichi tutti, visto l'alternarsi delle stagioni e l'attenzione che loro davano a questo. Allora Sbada, andiamo a sentire un altro brano che è PFM con Impressioni di settembre, e poi torniamo subito da voi.
Ciao.
Cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no. È sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno, ancor più in là, sembra quasi un mare l'erba. E leggero il mio pensiero volava, ho quasi paura che si perda. Sta fermo come me, faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito, respiro la nebbia, penso a te. No, cosa sono adesso, non lo so. Il giorno come sempre sarà.
Eccoci tornati al Canto della Civetta, sempre qui su Radio Bandiera Nera, in compagnia di Francesca Romana e Sbad, per raccontarvi questo periodo magico ed importantissimo del calendario romano, ma comunque proprio del calendario, possiamo dire, della natura. Infatti comunque l'equinozio, come a Roma, era anche festeggiato ad esempio nell'antica Grecia, dove Atene celebrava le grandi tesmoforie in onore proprio di Demetra, la dea del grano, e a queste seguivano le eulesine, le feste legate al risveglio e all'assopimento dell'agricoltura, in cui si ricordava il rapimento di Persefone, figlia di Demetra, da parte di Ade, dio degli inferi. Quindi insomma, ecco, è stato un momento cardine per tutte le civiltà che ci interessano e che ricordiamo con più piacere. Sbad. Ci sei?
La canzone che hai scelto tu nel primo di settembre è perfetta proprio per questo, per questo periodo, no? Quanto invece di un giorno intorno a me c'è il sole, ma non c'è, no? Non è ancora la campagna, forse no. Sono proprio riferimenti precisi che fanno proprio di periodo dell'equinozio d'autunno. Cosa ci dice questa canzone? Ci dice quanto è importante susseguire e non avere timore del tempo che scorre, ma affrontarlo con la giusta consapevolezza. È un dato di fatto ormai, no, Francesca? Viviamo in un mondo totalmente drogato, che con drogato dalla tecnologia, dalla possibilità di avere a disposizione tutti i frutti che noi vogliamo, anche con i fuori stagioni, portati da altre parti del mondo o coltivati in serra, possono avere frutti tipicamente estivi per ad ogni periodo dell'anno, ma anche la luce elettrica ci ha fatto perdere, se vogliamo, proprio la consapevolezza di queste giornate che si accorciano, che si allungano. Certo. Il riscaldamento ci ha fatto perdere cosa vuol dire cercare il calore proprio domestico della famiglia, crearlo non in maniera fisica ma anche in maniera non fisica, se vogliamo. Certo. Questo è una riflessione, un pensiero che mi era venuto mentre ascoltavo la bellissima canzone che ci hai proposto. Ma il passare del tempo è proprio questo, però voglio dire, non è che dobbiamo fare del facile nostalgismo. Certo. Verso il passato, ovviamente non è che auspichiamo un domani in cui torniamo a vivere nelle caverne e a procacciarci il cibo con l'ancia, e comunque raga, non è che può essere così male, ma diciamolo per disclaimer, dai, su, che tutti gli ascoltatori possono essere pazzi come me. No, a parte gli scherzi, il passare del tempo è fondamentale. Molti, spesso quando eravamo bambini, non me lo ricordo, ci chiedevamo quale fosse la nostra stagione preferita, no? Chi diceva l'estate, chi diceva la primavera, ma forse è carino capire che tutte le stagioni sono belle di per sé, tutte le stagioni hanno un significato e soprattutto sono tutte diverse dall'altro. Per scoprire questa diversità, questi passaggi, questi momenti, è proprio l'arma più forte che noi abbiamo nella nostra continua lotta verso un mondo moderno che ci vorrebbe tutti uguali, tutti che pensiamo le stesse cose, tutti a fare le stesse cose, senza differenza totalmente, no? Certo. Quindi questo era un po' il pensiero o la riflessione. Hai citato anche Augusto prima di lanciare la canzone che abbiamo ascoltato poco fa, e dell'importanza che il primo imperatore romano, il più alto apice del periodo della Roma antica, aveva un grande attaccamento rispetto a questa data, no? Sì. Lui diceva che era nato in questo giorno, però ovviamente questo lo possiamo sapere se proprio biograficamente, certo, è una cosa corretta o meno. C'è un grande simbolismo in questo senso, no? Fortissimo.
Sì, fortissimo.
E lui temeva talmente tanto a questo trascorrere del tempo che decise di costruire proprio in un momento in particolare, nelle quinte d'autunno in cui celebravano il suo compleanno, la più grande meridiana che Roma abbia mai conosciuto, sulla Roma antica, no?
Assolutamente.
Mise questa grandissima meridiana, enorme, immaginatela grande come una piazza, forse più grande anche di Piazza del Popolo, nel campo Marzio, che è un campo, diciamo, che era il campo dove c'erano tutti quanti i templi dedicati a Marte, quindi fuori dalle mura della città. Lui mise praticamente questa grandissima meridiana in travertino bianco, dove segnava la giornata con dei numeri in bronzo, e al centro di questa meridiana, a fare ombra al sole, c'era l'obelisco egiziano che adesso possiamo ammirare e vedere a Montecitorio, no?
Sì, esatto.
Era proprio quello che stava lì così. Che poi, se guardiamo dall'alto l'immagine di quell'obelisco con Montecitorio, forse una similitudine con quella meridiana un pochino si può vedere, no? C'è questa area circolare che entra dentro proprio al Montecitorio, un po' forse ricorda questa cosa, quindi qualcosa mi fa pensare che non sia stato messo casualmente riproporre questo tipo di simbologia.
Certo.
Ma la cosa più importante che c'era in questa meridiana, quindi capiamo quanto era proprio importante per lui mettere un luogo pubblico e far vedere a tutti l'importanza del passare del tempo della giornata. Al suo apice, quando l'onda proiettata alla sua linea più lunga continua perfettamente la Pacis,
sì, esatto,
che era il simbolo proprio della pace augustea, della Pax Deorum,
certo.
Quindi proprio simboleggiava proprio questa unione mistica tra il sole, l'azione umana fatta dall'imperatore, e un concetto straordinario come quello della pace, che ovviamente non è la pace come la intendiamo noi,
certo, no, assolutamente, chiaro. Sì, assolutamente, questa immagine bellissima che hai dato appunto di questa di questo, dell'ombra di questo obelisco che appunto creava un legame appunto tra il sole, l'uomo e la pace, la Pax Deorum, quindi il rapporto tra gli dèi e gli uomini, spiegata benissimo. Se vi capita di fare un giro a Roma, dietro il Pantheon ci sono ancora dei palazzi dove sotto all'altezza delle cantine è possibile vedere i resti di questa meridiana, perché chiaramente noi abbiamo troppa roba a Roma e quindi non diamo importanza a tutto quello che abbiamo, quindi alla fine degli androni, esatto, purtroppo alla fine degli androni di queste scale, appunto nei sottoscala o nelle cantine, è possibile dietro al Pantheon ammirare ancora questa meridiana che, come ci ha ricordato Sbad, era di una grandezza, aveva delle dimensioni di una piazza, quindi uno spettacolo, insomma. E diamo anche dei cenni storici: intorno al III secolo d.C. gli equinozi iniziarono anche a prendere delle sembianze di statue, quindi erano raffigurate come portatori di fiaccole, spesso posti accanto a quelle del dio Mitra, e queste fiaccole sia verso l'alto che verso il basso. Il primo verso l'alto rappresentava l'equinozio di primavera, e invece il secondo, la fiaccola posta verso il basso, rappresentava l'equinozio di autunno, che è sì perché il sole scende sotto l'equatore, ma era anche questa luce, diciamo l'indicazione di mettere questa luce all'interno invece che all'esterno, quindi la simbologia non era stata mai lasciata al caso da parte dei nostri patres, e lo possiamo appunto vedere nelle statue romane che intorno al III secolo d.C. appunto riempirono il Pantheon e Roma stessa. Va bene, Svada? Ci siamo?
Assolutamente sì, perfetto, veramente la descrizione precisissima.
Va bene. Allora adesso andiamo a regalarvi un altro pezzo. Loro sono gli Antica Tradizione. Saluto Andrea, perché so che Andrea ci ascolta, Andrea di Antica Tradizione, quindi lo salutiamo e andiamo a sentire Pioggia di Settembre. Che non si sente, c'è un problema con questo brano, allora andiamo a sentirci Francesco De Gregori con Atlantide.
Adesso vive ad Atlantide, con un cappello pieno di ricordi, la faccia di uno che ha capito, e anche un principio di tristezza in fondo all'anima, nasconde sotto il letto un barattolo di birra disperata, e a volte ritiene di essere un eroe. Lui adesso vive in California da 7 anni, sotto una veranda a aspettare le nuvole. È diventato un grosso suonatore di chitarre e stravede per una donna chiamata Lisa. Quando le dice tu sei quella con cui vivere, gli si forma una ruga sulla guancia sinistra. Lui adesso vive nel terzo raggio, dove ha imparato a non fare più domande del tipo: conoscete per caso una ragazza di Roma, la cui faccia ricorda il crollo di una diga? Io la conobbi un giorno ed imparai il suo nome. ma mi porto lontano il vizio dell'amore. Così pensava l'uomo di passaggio, mentre volava alto nel cielo di Napoli. Rubatele pure i soldi, rubatele anche i ricordi, ma lasciatele per sempre la sua dolce curiosità. Ditele che l'ho perduta quando l'ho capita, ditele che la perdono per averla tradita.
Sempre qui al canto della civetta su Radio Bandiera Nera in compagnia di Francesca Romana e di Sbad. Allora, la poesia, Sbad, c'è anche una poesia molto forte in autunno, anche di lasciare andare quel divertimento, quella leggerezza dell'estate che ci dà un po' malinconia, però ci piace anche questo tagliare, questo salutare, no? Dopo tanti mesi, ed è io ho messo questa canzone perché è legata al mito di Atlantide, il saluto di addio, che si dava addio chiaramente momentaneo perché tutto era ciclico e tutto tornava, al Green Man, che sarebbe l'uomo verde, era una figura abbastanza misteriosa, che secondo appunto il mito di Atlantide non si lega in nessuna civiltà in particolar modo, ma attraversa i secoli con un filo imprescindibile. La raffigurazione era quello di un uomo di età indefinibile, comunque un uomo adulto, avvolto nella vegetazione, e la sua carne in realtà erano foglie, frutti e fiori. Quindi nell'equinozio di primavera si dava il bentornato a questo Green Man, appunto sembra di matrice atlantidea, e in autunno si salutava, il Green Man moriva per poi chiaramente rinascere in un altro periodo. Ricordiamo che gli antichi avevano un senso profondo sia dell'equilibrio ma anche degli opposti, perché chiaramente insomma sapevano quanto fosse necessario il buio come la luce, la morte come la vita, l'estate come l'inverno, insomma, e tutti gli opposti che ci possono venire in mente, che sono tantissimi, Sbad.
Certo, e soprattutto noi gli opposti in questa giornata sono praticamente ben presenti e ben visibili, soprattutto perché sono presenti proprio in equa forma, no?
Sì.
L'abbiamo detto in apertura. Il sole è la parte lucente della giornata, alla stessa volta della parte notturna, la parte tenebrosa, insomma, sì, della giornata, no? Quindi questo è proprio il momento dell'equilibrio, dell'equilibrio principale. È il momento di guardarsi più delle altre volte a quello che si è fatto e a quello che sarà, in totale armonia. L'abbiamo ricordato anche prima, non è un caso che il signor Zitagale, che entra proprio con l'equinozio dell'autunno, è proprio quello della bilancia, no?
Chiaro.
E che cosa più della bilancia può esprimere questa immagine, questa sensazione di perfetto equilibrio? Dal giorno da domani, quando l'equinozio sarà già passato, le giornate cominceranno ad accorciarsi.
Sì.
La tenebra comincerà a prendere piede, ad avanzare rispetto alla luce, ed è per questo motivo che proprio l'equinozio d'autunno ci invita a una preparazione maggiore. È proprio l'equinozio d'autunno che ci dice: ok, com'è stato il raccolto quest'anno? È stato buono?
Certo.
È stato proficuo? Hai raccolto quello che avevi in mente di raccogliere quando hai cominciato la semina l'anno scorso? Sono queste le domande che ci dobbiamo fare. Ovviamente utilizzare metaforicamente la narrazione del contadino c'è più semplice, ma queste sono discorsi, sono domande che ognuno dovrebbe porsi proprio in questo momento di estremo equilibrio, no?
Certo.
Proprio chiedersi come sono stati i miei precetti all'inizio dell'anno scorso, sono stati questi, ok, cosa ho fatto in questi giorni, in questi mesi per portare a compimento quello che erano i miei obiettivi,
certo.
Cosa ho raccolto poi alla fine? E subito orientarsi verso quella che è la nuova sfida, perché è vero, è senza attaccamenti. La morte del Green Man, come ci hai raccontato in questo bellissimo mito atlantideo, questo vuol dire tutto quello che abbiamo fatto, lasciamolo andare. Lasciamolo andare però non vuol dire fare finta che non ci sia stato niente, o comunque non ci interessa, ho fallito mille volte, non mi interessa più, andava male, che sfiga, oh mio Dio, che schifo, eccetera, eccetera. Non vuol dire questo. Vuol dire guardare proprio con distacco, come un uomo che si tira fuori dal contesto che ha vissuto e si guarda dall'altro e si giudica.
Certo.
Quello è stato e quello che è stato. Certo. Non conta più, perché il momento è adesso, oggi, è l'inizio d'autunno.
Allora,
sei pronto a ricominciare?
Sì. E ti volevo fare una domanda, Sbatto, perché questa è una cosa un po' particolare. Noi siamo abituati, non lo so, il 31 dell'anno a dire domani anno nuovo, vita nuova, cioè nel senso tutti i buoni propositi, non lo so, dalla dieta allo studio, allo sport, anche
certo.
Alle cose più banali, no? Dici da domani è l'anno nuovo, ricomincio. Però è come se noi durante l'arco dell'anno ne avessimo due di capodanni, perché siamo anche molto portati a dire da settembre cambia tutto, e anche da ragazzino, mi ricordo da adolescente che iniziava l'anno scolastico, dicevo da settembre farò, dirò, come se fosse sì una stagione di chiusura, di taglio con quello che era stato prima, ma anche di un nuovo inizio, cioè come se noi avessimo due momenti durante l'anno dove ci diciamo da oggi ricomincio con propositi diversi.
Ti dirò anche di più, questa cosa è bellissima, ma ai momenti oltre che due, a volte se vogliamo possono essere anche quattro, no?
Sì.
Pensiamo ad esempio proprio nell'esempio della tradizione anglosassone,
sì,
che non fanno le vacanze, proprio partiamo sempre dall'esempio scolastico che abbiamo trattato poco fa. Le scuole anglosassone fanno quattro micropause proprio, non due grandi come la pausa invernale che abbiamo noi,
sì,
e la pausa estiva.
Certo.
Ma addirittura fanno anche quello che si dice il break di guerra.
Sì.
Era capitato a molti di noi di vedere qualche telefilm americano, statunitense, in cui questi ragazzi prendevano e per una o due settimane partivano, andavano a fare bichellonate in giro durante la primavera. Sono proprio questi i momenti di passaggio fondamentali. Ovviamente non tutti e quattro uguali, non tutti e quattro uguali, no. Ovviamente, no? Perché nel momento del suo senso di bella, quando diciamo alla nuova vita nuova, quello è il momento in cui il nostro massimo periodo di concentramento si è liberato, siamo stati in grado di far rinascere il sole nuovo, siamo rinnovati anche noi con esso e con nuova forza affrontiamo quello che è un nuovo anno. Però è anche vero che durante l'equinozio, post equinozio, comincia quello che è poi l'anno politico, l'anno scolastico, e in estate non si dice che gli esami magari di maturità cominciano proprio a surfinire intorno alla sessione d'estate, no? Il momento dell'esame di maturità, dell'esame più importante per un ragazzo che affronta le scuole superiori, è quello, ok, adesso del raccolto che ho fatto finora lo devo mettere a frutto, devo fare
certo.
Mettere a frutto questi obiettivi in questa prova, in questo esame. Quindi questo è
certo.
Non possiamo, secondo me, penso tu sia d'accordo, perdere l'occasione per guardarci dentro e capire quello che abbiamo fatto e quello che dobbiamo fare in tutti questi quattro momenti dell'anno. Poi ci sono dei momenti nella nostra vita che ci invitano anche un po' slegati da questi quattro punti cardine dell'anno, no? Magari c'è qualche cosa di importantissimo che siamo costretti subito a rifare questo tipo di anno. Ma non perdiamo mai queste occasioni, perché se lo facciamo perdiamo secondo me le occasioni per crescere e per migliorare sia la nostra vita che la nostra azione, che è una cosa di importante.
Assolutamente, sono assolutamente d'accordo con te. Volevo farti anche un'altra domanda, Sbad, ne approfitto di averti qui, mi fa veramente tanto piacere che tu sia intervenuto.
Piacere mio.
Volevo chiederti perché un po' l'equilibrio ci fa paura, nel senso noi siamo portati mentalmente ad amare la luce, ad amare il magari il caldo, ad amare la stagione più mite, ad amare i frutti più colorati, mentre magari il buio, l'interno, la notte ci mette sempre un po' più di problematica, quindi come se noi avessimo paura o non capissimo che invece, come facevano gli antichi, l'equilibrio è, per avere equilibrio serve anche quella parte, quindi accettare anche che ci sia quello.
Ci fa paura perché il buio ci costringe a guardare il nostro interno. Quando fuori c'è luce o un ambiente illuminato, non abbiamo bisogno di sforzarci noi per illuminare quell'ambiente. Quando invece è buio, se noi non facciamo un'azione concreta, rimaniamo al buio, no? Quindi questo è un po' che ci spaventa. In questa, a un certo momento della nostra vita tradizionale, vita storica, della nostra storia, è avuto una grandissima cesura. Lo sappiamo tutti qual è, una grandissima frattura che ha diviso il mondo antico da quello che ha ucciso veramente il mondo antico e l'ha portato in un nuovo mondo di sovvenzione. Non lo voglio citare, ma so che i miei radioascoltatori più attenti avranno capito a cosa mi riferisco. Non voglio, ovviamente, non voglio voltare nessuno che hanno altre tradizioni.
Certo, sì, sì.
Molto valide e molto rispettabili, no? Però da quel periodo in poi, quando se qualcosa fuori non succedeva, era l'uomo che si prendeva in mano il suo destino, lo cambiava e lo plasmava, da quel momento in poi è cominciato questo tipo di narrazione che succede qualcosa dove chiedere un intervento dall'alto. Io non ce la posso fare da solo, no? Devo sperare che arriva qualcuno nel buio ad accendere la mia voce perché io non sono più in grado di farlo. Quindi è proprio questo che ci porta ad aver paura del buio, no? Di questo momento in cui è anche nel silenzio, no? Molte persone non riescono a stare bene in una situazione silenziosa. Sì. Perché? Perché nel silenzio i nostri pensieri si presentano, le nostre paure si presentano, bussano alla porta, e quindi non siamo più tanto in grado di affrontarli come una volta. Dobbiamo imparare a farlo, ovviamente, stare al nostro agio in ogni situazione.
Assolutamente, quello noi in alcune puntate con Barone abbiamo trattato Jung e gli archetipi dell'inconscio collettivo, quindi diciamo, ecco, come dici te, magari anni di, anzi secoli di tradizione che ci hanno fatto sì che noi dovessimo cercare il Dio all'esterno e non all'interno, ci ha un po', diciamo, messo in questa condizione di non sentire quel silenzio e non godere anche di quel silenzio, perché poi diciamocelo, dopo l'estate ci piace che arriva l'autunno, lo stare da soli, lo stare un po' più in casa, godere di altri colori, di altri ambienti, no? Non vediamo l'ora che arriva il fresco, anche più calorosi, quindi insomma ci piace alla fine questa condizione di volgersi all'interno.
Ecco. Sì. E poi diciamo, le castagne sono buone, ci piacciono, diciamo, forte e chiaro, ci piacciono le castagne,
ci piacciono
i funghi.
Assolutamente. E infatti ricordiamo che c'era per gli antichi celti la festa del Mabon, che era proprio quella che sta raccontando Sbad, cioè quella di godere della bellezza e della bontà dei frutti autunnali e di decorare gli altari, lo facevano i bambini, e quindi anche questo sarebbe un momento carino magari di decorare durante un pranzo a casa una tavola con i colori autunnali, no? Una volta si facevano i famosi lavoretti a scuola, tu li facevi, Sbad, no? Tu sei...
Certo, come no, non si può fare niente, perché naturalmente io le mani sono quanto l'altro ieri che si possono muovere, però comunque ci mettevo tutta tanta la mia passione, e posso dirti che i miei compagni di classe di allora facevano dei grandi lavoretti, li apprezzavo molto.
Bene, perché Sbad lavora tutto di mente, lo sappiamo, però insomma era carino perché questi bambini, anche lì, ecco, si è persa anche un po' questa stagionalità all'interno delle scuole, quindi facevano questi lavoretti fatti con le castagne, con le foglie colorate. Ecco, per chi ha ancora dei bambini piccoli, per esempio noi sappiamo che agire si dà molto energeticamente, anche fisicamente, per far giocare proprio i bambini con la terra, con i suoi elementi, e ecco, negli incontri di agire si può trovare anche ancora la capacità e la bellezza di giocare e di creare poi qualcosa che ci ricordi le stagioni. Adesso ci prendiamo una piccola pausa con Enya, May It Be, e poi torniamo subito da voi.
Ciao!
Ciao. it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, or how far you are from
dopo questa pausa con una voce pazzesca, incredibile di Enya, che ci piace moltissimo, e sempre qui al canale.
Pensavo che si prenda la mia voce. No, no, ok, anche... giusto lei da Enya, sono d'accordo.
Anche la tua ci piace moltissimo, è molto radiofonica. Poi se vuoi cantare, magari ti lasciamo un piccolo spazio anche per te. Allora, Sbad.
Ma quello dopo, magari.
Ma quello dopo, sì, sì. Allora, Sbad, un'altra domanda. Io ne approfitto, non mi pare vero, insomma, di avere qui Sbad. Allora, abbiamo parlato quindi dell'autunno, del taglio e di tutto, però l'autunno è un po' il mito del ratto di Proserpina, no? I grandi misteri eleusini, proprio come abbiamo accennato prima, in questo periodo raccontavano questo mito. Quindi questa discesa negli inferi fatta proprio nel periodo autunnale, e non è chiaramente un caso che fanno scendere negli inferi, che potrebbe appunto essere il simbolismo della nostra parte interna, Proserpina in questo periodo. E noi siamo un po' avvezzi anche negli studi che abbiamo fatto, Sbad, a molte di queste discese, cioè abbiamo visto Ulisse nell'Odissea, abbiamo visto Enea nel poema virgiliano, dove insomma lui scende negli inferi per capire di fatto il destino immortale e divino di Roma, come se veramente questa ascesa negli inferi e dentro noi stessi fosse propedeutica poi per un grande destino. Certo, noi non siamo Enea, non fonderemo Roma dopo essere tornati su dai nostri inferi, però comunque è un po' importante questa discesa sempre.
La visita del ministro è fondamentale, ovviamente a noi che siamo persone fantasiose, che nutriamo la fantasia, lo immaginiamo proprio visivamente questa discesa e anche diciamo molti cartoni animati, molti fumetti ci hanno rappresentato benissimo questa parte molto, molto oscura. Cosa ci dice questo discesa del ministro? Ci dice semplicemente di guardare dentro le nostre paure più recondite, in quell'angolo oscuro che ci teniamo dentro di noi, quella porta che non vogliamo mai aprire, dove dentro mettiamo dubbi, paure, e che pur di non entrare troviamo scuse per evitare. Questo ci dice. La cosa che hanno in comune tutte queste discese è però una sola: non voltarsi mai indietro, ma guardare sempre avanti.
Certo.
Perché questa cosa? Me lo sono chiesto mentre... Questi giorni qua, perché questa vicenda non è una vicenda che dobbiamo fare in maniera nostalgica, non è vivere nei diversi e nei rimpianti, quello che è stato, ma è fare tesoro di ciò che è stato con una protezione propositiva, scusate il gioco di parole, ma è questo che si vuole intendere, con una proposizione verso l'avanti, verso la costruzione. E farsi forza dei propri errori anche, lo possiamo dire,
certo,
dei propri errori per costruire meglio un futuro in maniera più radiosa, perché poi tutte queste discese finiscono sempre nello stesso modo, per finire verso la luce e verso il sole.
Certo.
Inferno dantesco, di recente, qualche giorno fa, abbiamo celebrato la morte del 75° anniversario, mi sembra, no? Della morte del suo poeta, e anche lì ovviamente è presente una discesa.
Come
la cosa che in comune è sempre questa: non guardarsi mai indietro, questa propensione verso avanti e questa risalita verso la luce. Questa decisione di inserire c'è anche questo genere dal mito mitraico.
Sì.
Il mito mitraico. Quando parlavamo, tu giustamente Francesca lo hai detto prima, che quando cominciavano a rappresentare a livello di statue e di raffigurazioni esteriori il passato, la stagione e quindi anche le conoscenze, il mito mitraico rappresentava questa importantissima fase di passaggio delle piazze del turno, come una statua con in mano una fiaccola ardente, rivolta però verso il basso. Cosa vuol contrario rispetto a quella della figlia vera, che invece era rivolta verso l'alto?
Certo.
Cosa ci sta dicendo questa figura con questa fiaccola rivolta verso il basso? Preparati, tu individuo che hai scelto di non fare della tua vita un acquacervo di una cozzaglia di cose comuni che si ripetono in maniera spaccante e sono sempre le stesse, ma hai deciso di dare un senso alle tue azioni, alla tua vita e di vivere di differenza e di crescita. E attento, perché da questo momento la notte comincerà ad avanzare e quindi la notte ti costringerà a guardarti sempre più al tuo interno, sempre più al tuo dentro. Non temere di questa cosa, perché almeno c'è sempre, ma sii pronto, perché un passo dopo le pinozze dell'autunno cominciamo, come abbiamo detto prima, a vedere proprio anche fisicamente la notte, l'oscurità, che si mangiano piano piano la luce. Come si creerebbe questo in maniera normale?
Certo.
Diceva prima: paura, scompenso, timore, la sensazione che santo cielo, il buio sta vincendo, sta battendo la luce. Ma noi viviamo proprio in questo periodo crepuscolare di notte eterna, no? Quindi cosa ci dice questo uomo, questo telefono, questa fiaccola ardente verso il basso? Prepariamoci ad affrontare questi momenti di oscurità, abbiamo tutti gli strumenti per farlo, dobbiamo essere pronti, perché poi quando arriverà il momento in cui tutto sembrerà finito, in cui la luce durerà pochissime ore, quello sarà il momento per esprimere la nostra massima forza e permettere al cielo di trovare una sua nuova via solare di uscita e fare in modo che la luce andi avanti verso le tenebre. La piazza di Antonio ci dice: siamo già in questa fase qua, siamo pronti.
Sbaldo, non ti sento più.
Diciamo appunto, siamo le pronti.
Ah, sì.
È il periodo in cui ci avviciniamo, in questo momento in cui la tenebra va avanti verso la luce, e dobbiamo prepararci ad affrontare le nostre paure e a riaffermare la luce all'esterno.
Benissimo, benissimo. Mi pare un'ottima conclusione. E un piccolissimo invito alla lettura, tanto siamo sempre tutti smanettando sui computer. C'è un articolo, è datato 2017, ma è sempre valido, del Primato Nazionale, che potete trovare chiaramente su Google cliccando appunto Primato Nazionale Equinozio d'autunno, a firma Carlo Manno Adinolfi e Flavio Nardi, molto interessante. Sono degli spunti delle tradizioni dai Celti ai Romani, di quello che è questo viaggio mistico tra sopra e sotto dell'equinozio autunnale. Allora Sbad, io ti ringrazio tantissimo di essere intervenuto, di avermi fatto compagnia in questa spiegazione abbastanza importante in questa data cardine del calendario. Spero di averti quanto prima di nuovo ospite.
Anche io ringrazio voi perché mi hai fatto tornare ai miei periodi universitari in cui andavo a fare strada universitari con la radio all'università dove che stai portando, un po' ritorno alle origini anche da me, mi sono andato indietro, ovviamente non volevo farlo, ma se non l'avessi fatto avrei affrontato la puntata in maniera magari peggiore.
Ecco, perfetto, quindi anche lo Sbad romantico ci porta attenzione quest'autunno. Va bene, io veramente ti invito ad intervenire di nuovo perché è estremamente interessante quello che ci hai raccontato. Ti saluto, ti ringrazio. Ringrazio tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito qui al Canto della Civetta sulla meravigliosa Radio Bandiera Nera, e l'appuntamento ve lo diamo sempre di lunedì dalle 19 in poi, finché non finiremo di chiacchierare con voi. Adesso andiamo a sentire Somewhere Over the Rainbow. Alla prossima! Ciao!
Buona giornata a tutti!
Buon inizio!
Thank you.